Continuiamo ora a vedere la classificazione proposta riguardo al contenuto delle domande del questionario. Una sesta classificazione è quella legata alle domande sugli standard di azione. Queste domande rilevano l'opinione dell'intervistato circa il comportamento più adeguato alle varie situazioni. Il comportamento può essere ritenuto adeguato perché è fattibile, ossia realizzabile, oppure perché risponde a dei criteri etici di correttezza formale e sostanziale. E entrambi questi aspetti sono ben presenti nella coscienza degli intervistati. La settima tipologia è quella delle domande sul comportamento futuro, il cui carattere congetturale crea problemi perché la previsione dell'intervistato ha qualche fondamento solo se egli si è trovato in una situazione analoga. Ma anche in questo caso non è detto che a ripetersi dell'evenienza egli avrà la stessa reazione, poiché appunto le situazioni sono irripetibili, quindi da lì la difficoltà nelle scienze sociali, proprio perché c'è una continua mutevolezza della realtà. E anche se non valgono però a prevedere il comportamento, queste domande sono molto utili perché danno comunque indicazioni sul carattere e sulla struttura di valori degli intervistati. L'ottava classificazione è quella delle domande sulle motivazioni di un determinato comportamento, di una opinione e di un giudizio. Bene, abbiamo detto in precedenza che il questionario è composto, oltre che dalle domande che vengono rivolte agli intervistati, anche di una parte introduttiva, in cui presentiamo la ricerca e poi c'è anche una parte dedicata alle istruzioni che vengono date all'intervistatore, talvolta sotto forma di vere e proprie domande. Allora, vediamo l'introduzione, cioè la presentazione della ricerca. Si tratta di un'operazione molto delicata, dalla quale poi dipende in gran parte il buon andamento del lavoro. Le si attribuiscono tre funzioni. Prima di tutto, presentare le persone e/o l'organizzazione che conduce la ricerca. Poi, presentare gli obiettivi, indicare gli obiettivi. E terzo, chiarire all'intervistato il valore della sua collaborazione, senza la quale la ricerca non è realizzabile, e il suo ruolo, cioè dobbiamo esplicitare in modo chiaro il tipo di collaborazione che gli richiediamo. E dobbiamo anche tranquillizzare, assicurare agli intervistati che quando si parla di valori, atteggiamenti, opinioni, non ci sono delle risposte giuste o errate e che l'intervista, a differenza del test, non è mai un esame delle capacità individuali, quindi dobbiamo metterlo, diciamo così, a conoscenza proprio della diversità che c'è tra un test e l'intervista così come viene condotta in questa forma, ossia appunto che non deve avere la preoccupazione se la sua risposta è giusta o sbagliata. Non esistono risposte giuste, non esistono risposte sbagliate. Dobbiamo anche però tenere in debito conto il fatto che l'indicare il committente della ricerca può avere in certi casi conseguenze negative sull'attendibilità delle risposte. Perché? Perché se ad esempio il committente è un partito o un'organizzazione sindacale, tanto appunto per fare un esempio, si possono produrre due reazioni che sono di segno opposto, ma di effetto ugualmente distorcente. Se l'intervistato è un simpatizzante dell'organizzazione committente, sarà più disponibile, ma potrebbe essere indotto a dare delle risposte ufficiali e gradite all'organizzazione. Se viceversa egli non condivide la linea politica dei promotori della ricerca, potrebbe rifiutare la sua collaborazione o assumere un atteggiamento marcatamente polemico e difensivo. E allora accade molto spesso che le industrie, ad esempio, preferiscono nascondersi, celarsi dietro l'etichetta di un'agenzia di sondaggi, l'SVG per esempio, o di un istituto universitario che appare certamente un committente più neutro e i cui intenti sono probabilmente percepiti come universalistici. Attenzione, un'altra osservazione da fare. È stato osservato che può essere più difficile interessare i soggetti se gli obiettivi della ricerca appaiono puramente cognitivi, cioè privi di conseguenze pratiche. E numerose esperienze sul campo hanno mostrato che, ad esempio, gli studenti universitari ottengono facilmente la collaborazione delle persone interpellate, ad esempio nel caso di interviste che vengono condotte per le tesi di laurea o per loro, per, appunto, richiesto, interviste richieste nell'ambito del loro percorso di studi. Va però ribadito che la collaborazione degli intervistati si ottiene in relazione ai temi della ricerca, più che nella forma della presentazione. Quindi sono i temi della ricerca che fanno, come dire, ottenere l'intervista, ossia mettono le persone più a loro agio nel rispondere alle domande che andiamo a fare, nel caso appunto i temi della ricerca siano vicini ai loro interessi, ai loro mondi vitali. La presentazione ha il merito di esporre nella forma più semplice agli intervistati la natura dei problemi che la ricerca affronta. Però l'attendibilità delle risposte dipende dal fatto che i temi affrontati non siano, appunto, ribadisco, estranei al mondo vitale degli interrogati. Bene, questa parte riguarda la presentazione del questionario. Poi abbiamo parlato di una parte che è legata alle istruzioni e alle osservazioni dirette all'intervistatore. In questo caso, che funzione hanno queste istruzioni che diamo all'intervistatore? Hanno la funzione di suggerirgli il comportamento da adottare di fronte a determinate risposte o a determinate reazioni dell'intervistato. Per esempio, segnaliamo all'intervistatore le domande più complesse e i termini alternativi che può usare nel caso di risposte vaghe o di risposte incerte, che fanno sicuramente capire che l'intervistato non ha capito alcuni termini o non ha capito tutta la domanda. Altre volte può essere necessario riformulare la domanda o fornire esempi specifici per sollecitare la risposta. Ad esempio, anche nel questionario strutturato è opportuno adoperare ogni mezzo per ottenere una certa omogeneità nei significati, anche a costo alle volte di sacrificare la perfetta identità letterale delle domande. Quindi, per sintetizzare, le istruzioni servono a limitare la variabilità nel comportamento degli intervistatori, quindi favoriscono l'omogeneità sostanziale delle domande. Ecco, per esempio, tra le istruzioni che possiamo fornire per chiarire dei termini che possono risultare di ambigua interpretazione, possiamo in parentesi nella domanda indicare a cosa ci riferiamo. Nel caso ad esempio dell'inquinamento, dobbiamo specificare a quale tipo di inquinamento ci riferiamo, perché questo potrebbe comportare una differente gravità. E quindi le istruzioni che noi forniamo direttamente agli intervistati facilitano il compito dell'intervistatore, che potrebbe non avere in mente con prontezza i giusti esempi da presentare o le sollecitazioni più opportune. Le istruzioni dell'intervistatore dovrebbero, come negli esempi che appunto ho presentato, dovrebbero essere scritte in modo da differenziarle anche visualmente nelle domande. Quindi se solitamente il testo della domanda all'interno di un questionario viene messo in carattere grassetto, l'istruzione che diamo all'intervistatore potrebbe essere pensata in parentesi e in corsivo, in modo proprio da differenziarle rispetto al testo della domanda. Le domande che necessitano di istruzioni per l'intervistatore sono in ogni caso le cosiddette domande filtro, del tipo: domanda filtro è: lei legge i quotidiani? Se sì, o se no. Allora, se sì, si segue, come dire, una pista di approfondimento, e quindi si può chiedere, può dirmi quali legge abitualmente, e poi altre domande relative al presupposto che la persona legge i quotidiani, quindi che ha risposto sì a quella domanda filtro. Se invece no, se ha risposto invece no, si passa ad altre domande, e quindi dovete nel questionario stesso indicare in modo chiaro e anche evidenziando con chiarezza a quali domande ci si riferisce nel caso alla domanda filtro si sia risposto sì, e a quali domande invece ci si deve riferire nel caso l'intervistato abbia risposto no a quella domanda filtro. E anche in questo caso lo fate anche visivamente, ad esempio sottolineando se il se sì va sottolineato, se sì rispondere alla domanda, andare alla domanda numero tal dei tali, se no, e anche qui sottolineate il se no, andare alla domanda tal dei tali. Ecco, poi c'è anche da tenere in conto il fatto che all'intervistatore possiamo rivolgere delle vere e proprie domande su alcune caratteristiche dell'intervistato. Ad esempio, in molti questionari si chiede all'intervistatore di fornire informazioni e valutazioni sul quartiere nel quale la persona vive, se è appunto è il caso di un'intervista face to face, dove l'intervistatore si è recato presso l'abitazione dell'intervistato, e quindi valutazione sul quartiere oppure sul caseggiato in cui si trova l'abitazione dell'intervistato prima di entrarvi, perché il giudizio non deve essere influenzato poi dall'ampiezza della casa o dall'arredamento dell'abitazione e così via. E quindi le categorie che noi possiamo prevedere, e che quindi sono, come dire, parte integrante del questionario che si mette di solito alla fine, possono essere ad esempio centro, zona alto borghese, centro, zona popolare, fuori città, zona residenziale, campagna e così via. Poi si può chiedere all'intervistatore di dare una valutazione globale dello status socio-economico basato sul linguaggio, sul modo di comportarsi da parte dell'intervistato, sull'arredamento della casa, così via. E queste informazioni, queste osservazioni possono poi essere utilizzate come indicatori di status. Altre informazioni che diciamo sono accessorie rispetto all'intervista, ma non per questo meno importanti, e che vengono rivolte all'intervistatore, sono quelle utilizzate come indicatori di status. Sono quelle che possono essere utilizzate a loro ancora come indicatori di riguardo alle reazioni. Quindi informazioni che riguardano le reazioni dell'intervistato all'intervista. Sia nel caso l'intervistato accetti ovviamente l'intervista, oppure anche riguardo al fatto che lui rifiuti l'intervista, se ad esempio è disinteressato ai temi trattati o non comprende le domande, non comprende la lingua che viene utilizzato, e se anche nel caso in cui l'intervistato non si trovasse in casa nel momento in cui andiamo a visitarlo. Ecco, queste domande sono domande accessorie che noi possiamo rivolgere direttamente agli intervistatori, no? Che ci danno informazioni aggiuntive che sono importanti proprio perché ci consentono, anche qualora non siamo presenti noi stessi all'intervista, il ricercatore non è presente lui stesso all'intervista, ci consente di avere informazioni aggiuntive che sono molto utili ai fini della ricerca. Bene, questo è per quanto riguarda il contenuto delle domande. Il secondo aspetto che dobbiamo tenere in conto quando andiamo a costruire le domande del questionario è la forma delle domande. E in questo caso abbiamo tre modalità possibili. Incontriamo tre modalità possibili. Abbiamo la domanda aperta, la domanda semichiusa o semiaperta e la domanda chiusa. Quindi avete tre modalità di risposta: aperta, semichiusa o semiaperta, come volete chiamarla, e poi la domanda chiusa. Vediamo la domanda aperta. La domanda aperta è la forma più semplice di porre la domanda, perché è quella diretta e prevede una risposta aperta. Esempio: mi può indicare qual è, secondo lei, il problema più importante che attualmente l'Italia si trova ad affrontare? Domanda aperta. È la forma apparentemente più semplice perché il ricercatore non deve identificare in precedenza le possibili risposte. Però il problema in realtà si sposta ad una fase successiva, in cui, se è opportuno procedere all'analisi statistica delle risposte rilevate, è necessario ricorrere alla codifica, cioè dobbiamo codificarle. E questa operazione si chiama operazione di chiusura delle domande. Per esempio, possiamo ad esempio utilizzare in prima battuta un questionario che prevede domande aperte, perché andiamo a sondare il terreno, no? A capire quali sono gli argomenti, cioè capire se le domande che abbiamo immaginato sono utili ai fini della nostra indagine, e quindi prevediamo la forma aperta perché non abbiamo ancora in mente chiaro lo schema di chiusura della domanda. Lo facciamo, appunto, lo immaginiamo in un secondo momento, quindi diciamo che la chiusura è una fase successiva e quindi la domanda aperta rappresenta una fase preliminare come appunto modalità di formulare la domanda che viene inserita nella versione preliminare del questionario, che viene sottoposta a un pretest su un numero limitato di casi, proprio al fine di individuare le possibili categorie di risposta da utilizzare per la chiusura delle domande. Poi abbiamo le domande semichiuse o semiaperte. In questo caso, oltre alla scelta tra un numero di categorie già previste, diamo la possibilità all'intervistato di fornire risposte personali o di specificare l'alternativa scelta aggiungendo dei commenti. Quindi è il caso di una lista, come per questo è metà chiusa e metà aperta, nel senso che la domanda è mista, prevede le categorie di risposta chiuse, però alla fine possiamo mettere un altro indicare, e questo altro indicare consente all'intervistato di dare una risposta aperta, quindi è un po' quantitativa e un po' qualitativa, è un misto delle due. Ecco, quindi un altro indicare significa che voi nel momento in cui costruite la domanda immaginate vi possano essere delle categorie residuali che voi non avete inserito nella lista delle risposte chiuse. Anche in questo caso, in sede poi di codifica dei dati, si tratterà di vedere qual è la frequenza con cui trovate questo tipo di risposta aggiuntiva che voi stessi avete comunque sollecitato, perché avete chiesto un altro indicare, e l'andate ad aggiungere alla lista delle categorie delle risposte chiuse che avete previsto. Bene, e poi arriviamo alla terza tipologia di domanda, che è la domanda chiusa. E questo tipo di domanda, questo tipo di risposta prevede il massimo grado di comparabilità. Questo tipo di domande, le domande chiuse, che appunto prevedono la lista di risposte chiusa, sono molto facili da somministrare all'intervistato e anche da codificare, perché accanto alle modalità di risposta che voi avete previsto nella lista, inserirete dei codici numerici, che sono quelli poi, i codici appunto, che sono poi quelli che vengono inseriti nella matrice dei dati. Le domande chiuse sono efficaci quando le possibili alternative sono note, conosciute, limitate nel numero e ben distinte. Pensate ad esempio a livello di istruzione, allo stato civile, al luogo di nascita, al reddito, in generale tutte le domande strutturali, no? Le domande di background sono poste in forma chiusa, perché sono ben note le categorie di risposta a quel tipo di domanda. L'elenco delle categorie può inoltre aiutare l'intervistato a capire meglio il senso della domanda e a focalizzarsi proprio su quegli aspetti intorno ai quali il ricercatore si aspetta di ottenere informazioni. Quindi, avendo una lista di domande a risposta chiusa, si diminuisce il tasso di risposte irrilevanti, che vanno cioè in direzioni che non interessano il ricercatore. La domanda chiusa può rivelarsi utile anche quando affrontiamo argomenti delicati, ad esempio nel caso di domande sul reddito. Attenzione che nel caso del reddito, che risulta essere una domanda delicata, e l'intervistato potrebbe essere più disposto a indicare la classe di reddito piuttosto che il suo reddito in forma precisa, no? Piuttosto che fare una domanda secca dove si chiede il reddito, è preferibile sottoporre questa domanda sotto forma di classi di reddito e quindi chiedere all'intervistato di indicare la classe nella quale il suo reddito si va a collocare. è piuttosto, appunto, come ho detto, piuttosto che chiedergli di indicare l'ammontare esatto del suo reddito. La scelta di una categoria, specialmente se è piuttosto ampia, può apparirgli infatti meno compromettente. E in molti casi è assai più facile rispondere ad una domanda scegliendo una fra più categorie prefissate piuttosto che concentrarsi per formulare una risposta personale a una domanda aperta. Una conseguenza di questa affermazione è che le domande chiuse hanno la capacità di ottenere risposte significative anche da parte di chi non ha in realtà niente da dire sull'argomento, proprio perché le categorie prestabilite finiscono per suggerire la risposta. E quindi capite che anche se la persona che avete davanti non ha una chiara idea su quale può essere la risposta da dare a quella domanda, il fatto di avere una lista con delle risposte già precostituite lo facilita anche a forzare la risposta su una categoria piuttosto che un'altra, proprio perché le ha già lì. E come possiamo fare allora per evitare di ottenere questo tipo di distorsioni? E possiamo, appunto, evitarla in che modo? L'intervistatore legge solo il testo della domanda, quindi non gli fornisce le risposte prestabilite, gli legge solo il testo della domanda, lascia che l'intervistato risponda, e quindi l'intervistato risponde con parole sue, e successivamente, sulla base della risposta ottenuta, l'intervistatore riconduce la risposta a quella categoria che l'intervistatore giudica essere più vicina alla risposta che viene data. Se l'intervistatore trova qualche difficoltà a farlo, trascriverà la risposta, rimandando quindi al codificatore l'inserimento secondo il piano di codifica. E questa tecnica mira ad aumentare la genuinità delle risposte, però richiede attenzione e capacità particolari da parte dell'intervistatore. La domanda chiusa presenta inoltre l'inconveniente di impedire alle persone particolarmente informate o particolarmente interessate di dare il loro apporto originale alla ricerca. Quindi, come dire, la domanda chiusa evidentemente soffre della sua stessa natura, cioè di una natura costrittiva. E questo tipo di problema si manifesta con maggiore evidenza quando trattiamo il tema dei valori o quello degli atteggiamenti. Ad esempio, la domanda è: ritiene che l'aborto debba essere consentito legalmente? Risposta sì, no, d'accordo, oppure d'accordo, incerto, non d'accordo. È chiaro che la scelta tra il sì e il no mette in imbarazzo l'intervistato, che ammette il principio dell'aborto ma solo in casi estremi, quando ad esempio è in pericolo di vita della madre per malformazione del feto e così via. In questi casi cosa accade? Che non è infrequente che gli intervistati si rifiutino di rispondere. Perché? Perché il loro pensiero verrebbe distorto da qualsiasi alternativa grezza essi accettassero di scegliere. Quindi in questo caso la risposta non è, la modalità di risposta non è sensibile per cogliere, appunto, non è sensibile per cogliere l'informazione che potrebbe essere fornita dall'intervistato. Allora, l'esigenza di esaustività sostanziale nelle modalità di risposta, perché noi dobbiamo, esaustività sostanziale significa immaginare che nelle risposte debbano rientrare tutti i pareri, tutte le opinioni degli intervistati su quella domanda. E questo tipo di esigenza, cioè di esaustività, non viene del tutto risolta dall'introduzione della categoria altro indicare, come vi ho detto prima, nella risposta semichiusa o semiaperta. E si scontra anche questa esigenza con la difficoltà a creare una lista troppo lunga di categorie. Perché? Perché l'intervistato medio non riesce a confrontare più di 6-7 categorie alla volta. Quindi non dovete fare, proprio perché immaginate che le risposte possono essere molteplici, la lista però non si deve allungare troppo, no? Perché appunto l'intervistato medio non riesce a confrontare più di 6-7 categorie alla volta. Più numerose sono le categorie, più sottili le distinzioni fra essi, più difficile diventa distinguere per l'intervistato. Dovete anche considerare il fatto che all'intervistato sono sottoposte numerose domande che quindi nel corso dell'intervista finiscono per stancarlo, e quindi la conseguenza di questo è ridurre la sua attenzione.